24 mattino.
Le 8:17 minuti e 43 secondi di lunedì 24 giugno. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Ci siamo. Un altro attentato, è il secondo dell'ISIS o comunque di qualche gruppo radicale islamico nel Daghestan. Incendiate da tale fiamme una sinagoga e una chiesa. Il Daghestan è una regione, chiamiamola così, a maggioranza musulmana, russa, maggioranza musulmana e minoranza cristiana. Mi ha colpito che sono stati uccisi un sacco di militari e poliziotti, minoranza cristiana e ebraica, più grande quella cristiana e più piccola quella ebraica. E ovviamente fa venire in mente quell'attentato al Crocus City Hall di Mosca, della periferia di Mosca, del 22 marzo di quest'anno, mentre si esibiva il complesso dei picnic. Ti ricordo, un attentato, 145 morti. Che significa tutto questo? Significa che mentre il mondo è allo scontro sia in Israele che in Ucraina e i fronti sono, insomma, i giornali sono pieni di queste notizie, piano piano il radicalismo islamico, l'ISIS, quello che chiamavamo l'ISIS, anche se forse non è più ISIS, si sta facendo largo e colpisce preferibilmente la Russia. Questa è una cosa che va capita, va interpretata e capita, cioè il fatto che siano stati due gli attentati, non uno solo isolato, poteva essere un gruppo solitario, vuol dire che c'è una strategia di... L'altra volta i russi avevano dato la colpa a Zelensky, hanno detto che avevano individuato dietro l'attentato al Crocus la manina degli ucraini, che erano sicuri che Kiev e Zelensky fossero dietro quell'attentato. Questa volta non credo che lo possano dire per il Daghestan. E vabbè, insomma, il fatto più importante della settimana saranno, alla fine della settimana, le elezioni francesi, saranno le elezioni politiche che, come ricordate, furono convocate da Macron subito la sera stessa delle elezioni europee. Che cosa c'è di curioso? Ma a me mi incuriosisce che tutta la sinistra, che deve presentarsi unita in qualche modo, anzi i gruppi della sinistra più radicale, ma anche il Partito Socialista, si sono uniti in una sorta di fronte popolare e litiga. Per esempio, ho visto che Macron ha detto che se le pendivi del paese, ma Mélenchon è opaco sull'antisemitismo, che è un tasto dolente, ma Mélenchon è accusato, e tutto il gruppo di François Mise, che è un partito forte in Francia, accusato di essere opaco sull'antisemitismo. Anzi, nel suo fronte si è ripresentato François Hollande, l'ex presidente francese, che come proposta ha detto a Mélenchon: stati zitto, per favore stati zitto, non ti dico. Lui ha perso la pazienza, ieri ha fatto un comizio di cui ne dà notizia bene Stefano Montefiori sul Corriere della Sera. Ha detto: ma non basta che la buona società, fatta in gran parte di ignoranti, decida qual è lo stile giusto. Come dice Cyrano di Bergerac, io non rinuncerò mai all'onore di essere un bersaglio, ma perché l'offesa raggiunga l'obiettivo deve partire dallo stesso livello. E questo non è proprio il caso, cioè ha liquidato Hollande con una citazione del Cyrano come uno che non è al suo livello, un disgraziato, e gli ha detto praticamente: togliti dai piedi. Insomma, non è un buon segno, che se tu fai un fronte unito per battere la destra, se ti metti a fare quello, dice che è opaco sull'antisemitismo, l'altro state zitto, e lui gli dice: sei di un livello infimo. Sì. Non, però insomma, questo non vuol dire niente agli effetti del voto. Adesso sono solo notazioni, se vuoi, marginali, e che hanno un riflesso in Italia, perché anche in Italia si discute molto sulle nomine del Parlamento europeo, cioè come risultato delle elezioni europee, e Meloni e riceve Orbán a Roma, e ha una strategia che secondo me è chiara, che è quella, hanno una strategia parallela alla Meloni e alla Schlein, continua, io li osservo da distanza, li osservo, che è quella di rallentare, non chiedere qualcosa di impegnativo per sé, lasciare che gli altri si scozzonino e soprattutto porsi degli obiettivi limitati, non da partito imponente come quello della Meloni e primo partito della sinistra europea come a questo punto quello della Schlein. Mi sembra di aver capito dai articoli che ho letto sui giornali che tra l'altro la Meloni c'ha anche ragione, i giornali sono tutti molto critici con questa strategia, ma è ovvio che se le elezioni, io pure aspetterei le elezioni francesi, perché se le elezioni francesi premiassero al secondo turno, quindi non alla fine di questa settimana, ma alla fine di questa settimana si capirà qualcosa, se premiassero la destra è ovvio che lei che si trova in mezzo ha più forza contrattuale per far pesare se stessa. E lo stesso discorso si può fare per la Schlein, che articola tutto, mi sembra molto intelligente la sua strategia di proporre staffette, cioè mezza parte della legislatura la fa uno oppure vice, staffette e vicepresidenze, queste sono le sue armi, cioè delle cose limitate. C'è un articolo oggi sul Corriere della Sera, dice che a volte i socialisti si stupiscono, un articolo di Maria Teresa Meli, che si stupiscono della sua arrendevolezza, dice ma no, a me basta che, perché sono partiti quelli che fanno le nomine che hanno meno voti dei suoi, dice no no, lasciate questo capogruppo, mi interessa che Camilla Laureti diventi, che è una sua fedelissima vice, nel caso specifico di García Pérez, che è il capogruppo, insomma è una strategia, dai, non intrattengo i nostri ascoltatori di più perché non è un discorso appassionante, però valeva la pena. E che cosa altro c'è? E dunque scende in campo Gratteri, il procuratore di Napoli, per dare notizia di qualche cosa giudiziaria, no, per dire che secondo lui l'Italia deve essere unita, è contro l'autonomia differenziata, ha ancora dei ricordi calabrese, dice io sono solo un pubblico ministero di campagna, quando uno dice così vuol dire oh ragazzi guardatemi, sì, che sono ben più importante, ma se la Calabria è ridotta a fare venire i medici da Cuba, se la mancanza di medici era nota da 10 anni, insomma fa un discorso tutto politico contro l'autonomia differenziata, vuol dire che è primo ha un desiderio di legittimo di visibilità e secondo che non vi dimenticate che io sto qui in agguato ed è una cosa su tutti i giornali, c'è ancora dibattito sul caso Salis, perché la Salis come è noto reduce da una lunghissima stagione di occupazione di case sfitte, sì, e soprattutto Libero, come noi sappiamo, l'abbiamo detto un sacco di volte, le dà il tormentone, l'incredibile Salis, occupare Resistenza. E ma incuriosito il fatto che oggi due giornalisti importanti, Vittorio Feltri e Marco Travaglio, facciano un'obiezione simile, solo che cambia una nella stanza di Vittorio Feltri, la rubrica con cui risponde il lettore, dice va bene, allora vogliamo vedere, occupiamo a Monza la casa di Salis, lì vicino, e Travaglio nel suo editoriale che è fatto di piccole perle del lunedì dice fra Togliani ci dia l'indirizzo e cominciamo dalla sua casa da occupare. È veramente la Salis vuole occupare case sfitte, non le case già occupate o di proprietà di qualcuno, non è una piccola differenza, nel senso che anche nel fare la polemica più feroce secondo me è meglio stare ai fatti, sia più divertenti o più curiosi o più graffianti.
Ma certo, perché là intorno tu puoi fare un giusto ragionamento che riguarda la proprietà, riguarda tantissime cose, il rispetto della proprietà, eccetera, eccetera, però quel ragionamento là suona.
Non solo questo, puoi anche dire che poi occupare case sfitte fa cadere il valore delle case, che è una, insomma, è un terreno complesso, e la Salis non è la prima. Ricordo occupazioni di case sfitte già 50 anni fa, 60-70, insomma è un tema diverso, però non entrerei dalla porta solita. Vuoi gli immigrati, prendili a casa tua, vuoi l'Ucraina, vacci tu a combattere. Ecco, quando vedo questo tipo di obiezioni le trovo così, insomma, obiezioni senza grande fantasia. Grande fantasia invece dimostra Giletti, che torna domani sera in televisione, in Rai, con un giallo su Ustica in cui dà la colpa ai francesi. Ha trovato un testimone, grandi interviste, grandi articoli sui giornali, l'intervista più lunga e più ben fatta, quella di Giulia Cazzaniga sulla Verità. E mi avevano abbandonato tutti, ora torno con Ustica, poi vi farò vedere io. Le parole sono di uno 007 francese che riaprono il caso, è la testimonianza di un uomo dell'aeronautica che sarà decisiva, è la stessa pista su cui ci indirizzò Giuliana Amata. No, è inutile che fai perché io darei un consiglio. Dunque, Ustica è del 1980, anzi mi deve essere preciso, 27 giugno, fra 3 giorni saranno 44 anni da Ustica, e ancora funziona.
Vedo.
Il muro di gomma, cioè, ci si campa. Allora, se uno vuol fare il giornalista, entri con un giallo su Ustica, qualcuno disposto a raccontarti
uno qualsiasi, qualcosa, un signore su... che
ma sì. No, ma poi che ha titolo, sai, in 44 anni se ne accumulano di persone che possono dire. Certo, domani si prenderà le bastonate di Carlo Giovanardi, l'ex parlamentare democristiano e post democristiano, che su Ustica fa da cane da guardia, immagino che in genere sul Resto del Carlino, insomma, immagino domani che arriveranno.
Paolo, consentimi di fare una precisazione, perché stanno partendo gli ascoltatori. Guardate, qua nessuno ha detto che ha ragione Ilaria Salis, si ragiona sull'argomentazione per controbattere al discorso che fa Salis sulle case sfitte, e cioè a dire: guardate che ci sono delle argomentazioni un po' più solide di dire allora occupiamo casa tua. E ci sono delle argomentazioni solide che hanno a che fare con rispetto della proprietà privata, con mille altri argomenti, e quella non pare un'argomentazione solida, perché è un po' caciarona come argomentazione, punto. Poi ripeto, uno può naturalmente, ed è anche giusto, obiettare a quello che dice Salis. Nessuno qua ha detto ha ragione Ilaria Salis, ok? Così, perché così speriamo che si fermi.
Bravo, ma e poi noi leggiamo i giornali, ci limitiamo mai a fare dei commenti marginali. E vedo qualcuno, è vera questa cosa che San Giuliano ha fatto una
carta? È vera, abbiamo la testimonianza audio, via.
La Santa Inquisizione, perché l'Inquisizione nella Spagna all'epoca era un contropotere molto forte. Colombo va davanti alla Santa Inquisizione e spiega il suo progetto. Colombo, sapete che non ipotizzava di scoprire un nuovo continente, ma Colombo voleva raggiungere le Indie circumnavigando la Terra sulla base delle teorie di Galileo Galilei.
Certo, che è nato 70 anni dopo, più o meno.
Allora hai ragione, sì, perché Colombo fece, come è nato, il suo viaggio nel 1492 e morì poi nel 1506, mentre Galilei venne alla luce il 15 febbraio del 1564, quindi le teorie di Galilei le può aver fatte appena venuto alla luce, però... Sì. Sono comunque di almeno 50 anni successivi alla morte di Colombo. Ricordo che il ministro era già stato criticato per aver collocato Times Square a Londra anziché a New York, e poi si avvicina la serata del Premio Strega, dove fece la celebre Non so se definirla gaffo o qui pro quo quando disse che i libri gli erano piaciuti moltissimo, che avrebbe però passato l'estate a leggerli, sì. I libri finalisti. Allora, lui può pensarla come vuole, che queste sono, sì, cose che capitano, devi dire delle sciocchezze che ti sfuggono, però stia attento, perché poi la voglia di parlare, l'esuberanza e una, due, tre, ti indeboliscono politicamente, tant'è vero che contemporaneamente è partita un'altra offensiva degli scrittori di sinistra, o comunque sicuramente non concordi con San Giuliano, che per la fiera di Francoforte, ti ricordi, già ci fu una polemica, era stato, sì, escluso Saviano, escluso, non presentato, non convocato Saviano. Adesso hanno fatto, sempre su iniziativa di Paolo Giordano, una iniziativa nuova, su iniziativa, dico troppe volte la parola iniziativa, vabbè, ritiro, su pressione di Paolo Giordano, dello scrittore Paolo Giordano, già vincitore del Premio Strega, una nuova offensiva contro Mauro Mazza, che è stato nominato uomo di San Giuliano, nominato alla guida italiana della Fiera del Libro, perché dicono che ci sono ingerenze soffocanti della politica, ci stanno tanti scrittori, una trentina mi sembra che siano, fra cui Sandro Veronesi, Francesco Piccolo. Non direi che non è un effetto diretto della gaffe di San Giuliano, però noto che la sinistra più in generale, quando San Giuliano cede sulla nomina di un numero due per il teatro di Roma, o sulla nomina di un tizio che a loro va bene per questo o quell'incarico, cioè loro approfittano di questo indebolimento, sì, di San Giuliano per fargli la guerra, quando una guerra senza quartiere, quando sono in campo aperto, e poi strappargli delle concessioni in campo chiuso.
La guerriglia,
e
quindi, la guerriglia, la tattica della,
sì,
guerriglia.
Esatto. E quindi non sono cose che non hanno conseguenze, perché appropriato, perché lui oggi sarà così indebolito, sì, infastidito, cioè, ma che è un lapsus, sì, e però loro ne approfitteranno, andranno da lui, gli strapperanno qualche altra presidenza o cosa, perché approfittando di questo suo momento di debolezza sicuramente se ne serviranno.
Vedremo, vedremo. Caro Paolo, ti saluto e ci sentiamo domani come sempre, buona giornata.
Domani, a domani, ciao, ciao, ciao.
24 mattino.
Dunque, torniamo oggi a parlare di riforme istituzionali, a partire ovviamente dal premierato. È stato approvato in prima lettura, come abbiamo raccontato ampiamente la settimana scorsa, si attende una seconda lettura, poi ci saranno le altre ed è quasi scontato che si vada a referendum. Buongiorno a Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministra per le riforme istituzionali, buongiorno e benvenuta ai nostri microfoni, eccoci qua.
Buongiorno a lei e a tutti i suoi ascoltatori.
Allora, partirei proprio dalla seconda lettura in arrivo. Una delle grandi critiche che sono state mosse a questa riforma, ministra, riguarda il fatto che non c'è alcuna indicazione, o c'è scarsa indicazione in merito alla legge elettorale che dovrebbe regolare l'elezione diretta del Presidente del Consiglio. C'è un premio su base nazionale che garantisce una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio, ma non si indica la portata del premio. Questo è un vulnus, secondo lei?
No, perché la legge elettorale definirà tutta la procedura che riguarda l'elezione tanto del Presidente del Consiglio quanto dei parlamentari, per cui il vulnus ci sarebbe stato se l'avessi elaborata prima, perché avrei avuto una riforma con dei paletti piuttosto rigidi per eventuali cambiamenti e alla riforma stessa, cambiamenti che sono stati apportati durante la discussione in commissione dopo aver ascoltato sia le opposizioni sia i costituzionalisti. Quindi la legge elettorale la sto studiando, sarà pronta entro l'autunno e come al solito sarà oggetto di un articolato confronto.
Ha qualche indicazione di massima su come sarà composta questa legge? Ci sarà il ballottaggio, ci saranno due turni, come la state immaginando?
Innanzitutto ci sarà sicuramente una soglia, quindi questo è chiaro, e non faccio nessuna anticipazione, perché se è oggetto di un confronto non posso manifestare esclusivamente la mia idea, perché come faccio sempre la mia idea può anche cambiare dopo confronto dialettico con gli altri, sia con la maggioranza che con l'opposizione.
Sul fronte del confronto con l'opposizione c'è stata la nota, a parte di un pezzo dell'opposizione, che c'è stato poco confronto sulla riforma, proprio sulla riforma, sulla parte costituzionale della riforma, diciamo. Cosa risponde?
Beh, che è falso totalmente, perché ho impiegato un anno prima di presentare il disegno di legge costituzionale prima in Consiglio dei Ministri e poi in Commissione. In Commissione ho portato delle modifiche. Quando mi sono confrontata, il nostro programma prevedeva l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, le opposizioni e hanno contestato perché ritenevano che questo potesse portare il Presidente della Repubblica in un dibattito elettorale che gli avrebbe fatto perdere le caratteristiche della terzietà, quindi non sarebbe più stato al di sopra delle parti, e ho virato verso il premierato. Credo di aver fatto la mia parte, ho modificato anche in Commissione alcuni punti che erano stati contestati. Non capisco, quando si parla di confronto, se debba soltanto essere io e la mia parte politica, il centrodestra, a modificare il testo a seconda di quelle che sono le esigenze rappresentate dall'opposizione. Non è questo il confronto. Se io ho ceduto da più parti nel senso di venire incontro a quello che mi è stato rappresentato, mi sarei aspettata una reciprocità. Invece mi sono stati opposti 2.600 emendamenti in commissione e 3.200 in aula. Il 95% di questi emendamenti erano tutti ostruzionistici. Faccio un esempio banale: se io dico 10 anni sull'elezione diretta, che il Presidente del Consiglio ha due mandati, quindi 10 anni, l'opposizione risponde su 1.000+ emendamenti su questo articolo con 9 anni e mezzo, 9 anni e 6 mesi, 8 anni, 3 anni, per dire, sì. Tutti numeri che non hanno contenuti. Su che cosa discuto? Sulla schedina del Totocalcio.
Voi avreste preferito il presidenzialismo?
No, noi avremmo preferito, perché il nostro programma votato dagli elettori era il semipresidenzialismo alla francese. Questo non, anche se faceva parte della tradizione del Partito Democratico, perché l'avevano proposto a più riprese, non soltanto nella bicamerale D'Alema, ma anche nell'ultima legislatura, quella del 2018, con due disegni di legge, una firma Parrini e una firma Ceccanti, e tuttavia di fronte a questa ostilità ho virato verso il premierato, cioè proprio per cercare un punto di caduta, nella consapevolezza che la Costituzione è di tutti e quindi dovrebbe essere scritta con tutti.
Senta, un'altra osservazione che viene fatta è questa. Il governo, l'obiettivo di queste norme costituzionali è rafforzare i poteri del governo, rafforzare i poteri del Presidente del Consiglio. In effetti negli ultimi anni quello che abbiamo visto è che il governo di poteri ne ha presi sempre di più, no? Lo sa perfettamente, è stata anche presidente di una delle due Camere. La decretazione d'urgenza è sempre più frequente e sempre più forte. Il rafforzamento del ruolo del Presidente del Consiglio ci sarà? Immaginate che ci possa essere in fase di seconda e delle successive letture un riequilibrio esattamente su questo fronte, per esempio sulla decretazione d'urgenza o altri metodi di riequilibrio rispetto ai poteri del Presidente del Consiglio?
Guardi, io sono stata come Presidente del Senato quella che ha più volte sottolineato la necessità di un riequilibrio dei poteri del Parlamento, che non oggi e non da questa riforma sono stati marginalizzati, nel senso che negli anni, da più di 20 anni, c'è stata una sorta, dico fra virgolette, di prevaricazione dell'esecutivo sul legislativo, proprio per un eccesso di decretazione d'urgenza. Questo è stato dovuto a tante emergenze, se pensiamo a tutte le questioni economiche che sono state conseguenza prima del Covid, poi delle guerre e poi del caro carrello, caro bollette, cioè tutta una serie di questioni. La decretazione d'urgenza è stato un rimedio necessario.
Sì, è una tendenza iniziata da prima, mi scusi Ministra, è una tendenza iniziata da prima, lei lo sa perfettamente, sì, le emergenze economiche, però è vero che ormai è una prassi consolidata, mi pare di poter dire, e da prima, perfino da prima delle emergenze, però prego.
Direi che questo purtroppo si è verificato a tutti i livelli di governo, non soltanto nel governo centrale, l'abbiamo visto anche per quello che riguarda i comuni, l'abbiamo visto per le regioni. Questa è una cosa che va riequilibrata, io l'ho detto più volte, va riequilibrata perché la nostra Costituzione non si può modificare su questo punto, nel senso che rimane che è una Repubblica parlamentare e va riequilibrata di fatto, nel senso attraverso di diritto, di fatto oltre che di diritto, attraverso dei regolamenti, i quali stabiliscono, come più volte ho sottolineato, per esempio delle votazioni a data certa da parte del Parlamento e quindi con delle regole molto più stringenti parlamentari proprio sul percorso delle leggi ordinarie, in modo da dare linfa nuova al Parlamento.
All'iniziativa legislativa parlamentare. Ma tutto questo può essere inserito all'interno del DDL costituzionale? Ci sono dei margini di modifica su questo e su altri punti o è un testo che considerate chiuso come maggioranza?
Ma io non considero mai chiuso nulla, nel senso che come sono sempre stata, aperta al dialogo. La chiusura è stata fatta dalle opposizioni, perché se c'è un no a prescindere, si alzano le barriere ideologiche o banalmente uno dice la riforma te non te la voglio far fare, lo dico in maniera molto spicciola, al centrodestra, dopo 40 anni che da destra e da sinistra si tenta di cambiare la forma di governo a significare che non va bene, che non ha dato stabilità al nostro paese, e la stabilità, tanto per dare numeri, è costata ai cittadini 265 miliardi di euro di interessi sul debito pubblico negli ultimi 10 anni, che sono soldi sottratti alle tasche degli italiani, agli investimenti, all'occupazione, ai posti di lavoro. Quindi se noi abbiamo avuto in 76 anni di storia repubblicana 68 governi della durata media di 14 mesi, questo significa che nessuno può fare nessuna riforma di alcun tipo, perché il non fisco, pensioni, sì, scuola, e non andranno mai a termine se dura 18 mesi una legislatura.
Quindi mi scusi,
le regole del gioco.
Sì, dato che dobbiamo chiudere, ministra, quindi i margini di modifica, sì, ci sono, a posto che si trovi, diciamo, un accordo con cioè dalla maggioranza, non vede possibilità di modifica, cioè dal vostro punto di vista è un testo chiuso. Se le opposizioni presenteranno delle proposte che voi riterrete valide, ci ragionate, insomma, qui detta un po' grezza anche qua.
Io ho detto prima che il testo non è chiuso, nel senso che io sono aperta, e l'importante è che ci sia una condivisione che porti ad un punto di caduta, nel senso che di chiudere un testo insieme. Chiudere significa farlo insieme, non significa che io debba scrivere un testo sotto dettatura, se il confronto significa questo. Io non lo ritengo così.
La ringrazio, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministra per le riforme istituzionali. Grazie, buona giornata e buon lavoro. E saluto Lina Palmerini, editore di Il Sole 24 Ore. Ciao Lina, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Eccoci qua. Allora, hai sentito la ministra Casellati, dice non è un testo chiuso. È chiaro che le opposizioni su questo sono state, mi pare di poter dire, molto ferme. A me pare che il fronte di preoccupazione per l'esecutivo e per la maggioranza possa essere il fatto che, lo hai scritto in più di un'occasione, l'addensarsi delle nuvole di tre referendum, quello sulla giustizia, questa sarà la settimana, no? Almeno in parte della giustizia. Quello sul premierato e quello sull'autonomia, no?
Sì, però io invece vorrei dire una cosa. Non
prego,
mi sembra,
certo,
invece che sia da parte della maggioranza che dell'opposizione ci sia un clima collaborativo, anzi io vedo che da entrambe le parti si teorizza invece la contrapposizione politica, e l'abbiamo visto anche con questa campagna elettorale per le europee, che ha poi portato anche un buon risultato alla Schlein e un buon risultato a Giorgia Meloni, per cui secondo me rimane questo schema di contrapposizione. Non ci credo adesso al clima di collaborazione, perché non è nell'impostazione politica di entrambi i principali partiti.
Sì, a prescindere, dici, perdonami, Lina, a prescindere dalla, sì, campagna elettorale, cioè proprio l'impostazione che è stata, sì, data, no, alla discussione politica, sì, in questo momento è di forte contrapposizione.
In questo momento sì, in questo momento lo schema è uno schema di contrapposizione, uno schema bipolare, quindi non credo che ci possano essere dei cambiamenti, ma ti ripeto, al di là di un atteggiamento di maniera, no, di chiedere la collaborazione delle opposizioni eccetera, penso che oggi siamo in uno schema appunto di come si chiamava una volta, democrazia dell'alternanza, cioè di consolidamento del bipolarismo. Poi naturalmente tutto può cambiare, perché non c'è soltanto la questione che dicevi tu istituzionale dell'addensarsi di possibili tre referendum, autonomia, premierato e giustizia, ma c'è un grandissimo punto di domanda sulla situazione dei conti pubblici. La lezione, se vuoi anche la lezione di Renzi, è stata questa, che non puoi affrontare delle battaglie popolari referendarie trascurando il clima sociale ed economico, e su quello comunque c'è un punto di domanda per ragioni note che sappiamo, in parte le ha ricordate anche la ministra Casellati, ricordando il nostro debito pubblico, che vorrei dire non è solo figlio dell'instabilità politica, ma delle leggi sciagurate che sono state fatte dai partiti, ma ricordiamo il super bonus, ma ricordiamo anche quota 100, ecco. Quindi l'instabilità c'entra, ma c'entrano anche delle scelte economiche sbagliate.
Certamente, certamente. Tra l'altro, lo abbiamo raccontato la settimana scorsa, procedura di infrazione in arrivo, anche se ampiamente, sì, prevista, e soprattutto grande difficoltà, Lina, a comporre la prossima legge di bilancio, no?
Sì, grande difficoltà sia perché appunto siamo entrati in procedura di infrazione, quindi per i prossimi 7 anni dovremmo ottenere un percorso, una traiettoria di, come si chiama, disciplina di bilancio, o altri la chiamano austerity, e quindi c'è questo. Ma questa partita, diciamo, della legge di bilancio e quindi della trattativa con l'Europa si incrocia in questi giorni con la questione delle nomine, i top jobs alla Commissione europea, alla decisione della prossima Commissione, che ruolo avrà Giorgia Meloni nelle scelte della presidenza, della nuova presidenza della Commissione europea, e anche appunto dei nomi italiani alla Commissione europea. Oggi si parla con più forza del ministro Fitto, e non è un caso, perché anche il PNRR fa parte di questo quadro di cui stiamo parlando, cioè se abbiamo un'opportunità di crescita e di tenere un clima sociale ed economico buono, molto dipende da come investiremo i soldi del PNRR, e quindi insomma la figura di Fitto diventa una figura chiave.
Allora, vedremo che cosa succederà, ovviamente, tanto sulla questione delle riforme istituzionali, quanto questa settimana, come dicevamo, una settimana importante per la giustizia, ma anche per le nomine europee, perché ci sarà il Consiglio europeo. Tra l'altro abbiamo mercoledì la Presidente del Consiglio in Parlamento, esattamente a riferire in vista del vertice europeo, tutta una serie di questioni che vanno a comporre un quadro politico complesso, non ultimo il fatto che oggi alle 15 si chiudono le urne per i ballottaggi, e avremo tutta una serie di verdetti che daranno nuove ulteriori indicazioni politiche dopo quelle avute dalle europee, il cui conteggio, lo ricordiamo ancora una volta, non si è ancora concluso. Mancano 78 sezioni della circoscrizione 3 di Roma. E via! GR, grazie a Lina Palmerini, editorialista del Sole 24 Ore, la leggete quasi tutti i giorni col suo Politica 2.0 sulle pagine del Sole. Paolo Corleoni in regia, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Valentina Pigliautile, Margherita Aina, la squadra di 24 Mattino, e voi, se vorrete, i nostri canali social, Facebook, Instagram, X e anche Reddit, da poco il subreddit di 24 Mattino. Ci sentiamo domani alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao.